Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
La sua differenza rispetto all'omicidio, non come una maggiore gravità dal punto di vista etico, ma proprio perché ha una diversità che è testimoniata anche dal numero di femminicidi, c'è una asimmetria assolutamente evidente fra le uccisioni di donne da parte di uomini rispetto a quelle di uomini da parte di donne, che sono numeri irrisori, veramente quasi inesistenti.
E su questo non ci piove, solo le parole, care ascoltatrici e cari ascoltatori, della ministra delle pari opportunità della famiglia Roccella, oggi in conferenza stampa, dopo il varo da parte del Consiglio dei Ministri, finalmente, di un disegno di legge che introduce il femminicidio come un reato specifico, a sé stante, autonomo nel codice penale italiano. Finora si era usato molto il termine, moltissimi negazionisti che dicevano che non esisteva, che gli omicidi sono tutti uguali, eccetera, eccetera. L'avete sentito invece dalla ministra Roccella, appunto, qual è la questione. E poi questo disegno di legge contiene le aggravanti, contiene la punibilità con l'ergastolo per quanto riguarda il femminicidio. Insomma, ci sono poi molti aspetti interessanti, come per esempio l'obbligo da parte dei magistrati di fare un corso specifico sul tema e altri punti che poi chiariremo con un importante magistrato. Poi ci occuperemo ovviamente di altri temi, per esempio si riapre il conflitto tra magistratura e governo, tra governo e magistratura, come la vogliamo mettere, sul tema degli immigrati, quelli che il governo chiama appunto immigrati clandestini, per la vicenda della nave di Ciotti. La Cassazione ha praticamente condannato il governo a pagare il risarcimento a questi migranti a cui era stato impedito di scendere dalla barca della nave della Guardia Costiera per alcuni giorni nel 2018, nell'agosto del 2018. Naturalmente reazioni da parte della maggioranza, anche delle opposizioni, su questo ci soffermeremo. Naturalmente voi potete commentare tutti i fatti della giornata sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure scrivendo i vostri messaggi scritti, non vocali, al 349 238 6666. Prima però vi racconto in sintesi la giornata. Vigilia dell'8 marzo, il Consiglio dei Ministri vara il disegno di legge che introduce ufficialmente il delitto di femminicidio come reato autonomo punibile con l'ergastolo. Una sferzata nella lotta a questa intollerabile piaga, sottolinea Giorgia Meloni. Una svolta epocale, la definisce il ministro Nordio. La vicenda della nave di Ciotti, il governo dovrà risarcire i migranti, lo ha deciso la Cassazione. Ira di Giorgia Meloni, la Lega attacca e dice paghino i giudici se li amano. Protestano i magistrati che parlano di insulti inaccettabili. La guerra russa contro l'Ucraina, credo più a Putin, dice Trump, trovo più difficile trattare con l'Ucraina che con la Russia e l'Ucraina non ha le carte. Il presidente americano annuncia però possibili sanzioni nei confronti di Mosca e sui dazi ribadisce l'Europa ci ha maltrattato gravemente, è strutturata per trarre vantaggio dagli Stati Uniti. Sport, Coppa del Mondo di sci, Dominique Paris rinasce sulle nevi norvegesi e vince la discesa libera. Partiamo quindi dall'importante disegno di legge varato oggi dal Consiglio dei Ministri. Il femminicidio diventa così reato autonomo rispetto all'omicidio e non è più solo un aggravante del reato di omicidio. Una svolta epocale, la definisce il ministro della Giustizia Nordio.
Il femminicidio, introdotto nel codice penale come articolo 577 bis, intitolato proprio così, reato autonomo rispetto all'omicidio e punibile con l'ergastolo. Una novità dirompente dal punto di vista giuridico e culturale, la definisce la ministra della famiglia e delle pari opportunità Roccella, misura che si inserisce nel solco di altre già adottate da inizio legislatura, che però evidentemente, dice, non sono bastate. Ogni tre giorni una donna muore.
I femminicidi sono diminuiti solo in misura molto lieve e quindi abbiamo ritenuto fosse il caso di intervenire nuovamente. Lo abbiamo fatto innanzitutto per la prima volta circoscrivendo la specificità del reato di femminicidio.
Conseguenza che appunto il femminicidio sarà punito praticamente sempre con l'ergastolo e non solo come accadeva finora quando c'è una relazione tra la vittima e il suo assassino. Tra le altre novità, un maggior maggior coinvolgimento della vittima in tutte le fasi del procedimento collegato a un reato da codice rosso, l'aumento da un terzo alla metà della pena nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E poi, come vi dicevo, cercheremo di addentrarci maggiormente in questo disegno di legge con un magistrato che si occupa di violenza di genere da molti anni. Passiamo al tema dei migranti e lo scontro governo-magistratura. Nell'estate del 2018, 6 giorni di stallo in mare in un braccio di ferro fra l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini e quasi 200 migranti bloccati a bordo della nave 18. Oggi la Cassazione ha accolto il ricorso di 41 migranti e concesso il risarcimento danni, sentenza che quindi riaccende lo scontro appunto tra governo e magistrati, di cui parleremo nel corso di questa puntata. La guerra russa contro l'Ucraina adesso. Putin è disposto a discutere una tregua temporanea in Ucraina a condizione, dice, che si facciano progressi verso un accordo di pace definitivo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, spiegando che il presidente russo chiede una chiara intesa sui principi dell'accordo di pace. Intanto il presidente americano Trump afferma: credo a Putin, trovo più difficile trattare con l'Ucraina che con la Russia e l'Ucraina non ha le carte. Ma nel contempo Trump avverte: sto valutando ampie sanzioni alla Russia fino a quando un cessate il fuoco e un accordo finale sulla pace non saranno raggiunti. Poi aggiunge: l'Europa non sa come mettere fine alla guerra, io penso di sapere come fare. Nel frattempo Kiev usa i Mirage francesi, questi aerei contro i missili e i droni russi per la prima volta. Trump poi torna ancora una volta sui dazi, ribadisce: l'Europa ci ha maltrattato gravemente, è strutturata per trarre vantaggio dagli Stati Uniti. All'estero abbiamo parlato di violenza contro le donne. Un nuovo inquietante dettaglio si è aggiunto nella vicenda shock della strage con la balestra, costata l'estate scorsa in Inghilterra la vita alla moglie e a due figlie di 25 e 28 anni di un noto commentatore britannico della BBC di corse ippiche, John Hunt. Il killer 26enne Kyle Clifford, ex militare ed ex fidanzato di una delle vittime più giovani, dichiaratosi colpevole in gennaio per triplice omicidio premeditato, sequestro di persona e possesso non autorizzato di una moderna balestra classificata come micidiale arma offensiva, prima di compiere la mattanza aveva guardato sul web diversi video altamente misogini di Andrew Tate, l'ex kickboxer diventato famigerato influencer sui social che diffonde in tutto il mondo l'odio verso le donne. Clifford, che è stato condannato ieri anche per aver violentato la sua ex fidanzata prima di ucciderla, era mosso, viene detto, dall'odio per le donne quando ha compiuto la strage, come emerso nel corso del processo alla Cambridge Crown Court. Il pubblico ministero ha sottolineato che il tipo di misoginia violenta promossa da Tate, questo americano britannico che tra l'altro Trump voleva libero in questi giorni, è lo stesso tipo di motivazione che ha alimentato sia gli omicidi che lo stupro. L'influencer americano-britannico, accusato col fratello Tristan di traffico di esseri umani, violenze sulle donne e sfruttamento anche di minorenni, è andato di recente negli Stati Uniti, dalla Romania dove era finito sotto processo, ma anche in Florida è stata aperta un'indagine penale nei confronti dei due, che si aggiunge a quella avviata nel Regno Unito con tanto di richiesta di estradizione presentata a suo tempo alle autorità di Bucarest. La sentenza con la pena per Clifford sarà pronunciata martedì prossimo. La Siria senza pace, sale a 147 uccisi in poco più di 24 ore. Il bilancio dei sanguinosi scontri tra forze governative e uomini armati della regione costiera descritti come membri delle forze di sicurezza del deposto regime. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, secondo cui le forze governative sunnite hanno giustiziato sommariamente decine di miliziani alawiti, branca dello scismo a cui appartengono i clan per decenni al potere in Siria, nella località dell'Interland costiero siriano, nella regione di Latakia. Torniamo sulle vicende italiane. L'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Uno dei maggiori accusati, Giovanni Orgioni, resta in silenzio davanti al GIP.
Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Giovanni Orgioni, l'ex dirigente dell'urbanistica ed ex vicepresidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano, agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione, depistaggio e falso. Non esiste alcun sistema Orgioni, come ipotizzato dall'accusa, ha detto il legale Giovanni Brambilla Pisoni, preannunciando la richiesta di revoca dei domiciliari.
È molto depresso, si dichiara estraneo, farà tutte le sue esatte valutazioni soltanto dopo aver letto i documenti.
All'attenzione dei magistrati milanesi sembra emergere un nuovo filone, un altro oscuro capitolo, scrivono i PM della gestione urbanistica negli uffici del comune, che riguarda due zone del centro storico con palazzi di pregio. Si è intanto dimesso l'assessore alla casa Guido Bardelli. In una chat con Oggioni agli atti dell'inchiesta aveva scritto: questa giunta deve cadere. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso parliamo di questo incidente avvenuto sull'autostrada A4 poco fuori Milano. Ha coinvolto un pullman che trasportava una scolaresca di terza elementare in gita. Il conducente è in gravi condizioni, alcuni dei bambini sono rimasti feriti.
Erano 44 gli alunni a bordo del bus che ha tamponato un camion all'uscita di Cormano sull'autostrada A4 Milano-Brescia. Il conducente, un uomo di 43 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda ed è in gravi condizioni. L'autobus trasportava una scolaresca in gita proveniente da Ivrea, che era diretta nel Bergamasco. Per motivi ancora da chiarire, il pullman ha urtato violentemente il tir e si è schiantato contro il guardrail. Due insegnanti di 48 e 51 anni e due bambine di 8 anni sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in codice giallo. L'autostrada è rimasta bloccata per più di un'ora, causando code lunghe fino a 10 km. Sul posto è accorsa subito la preside della scuola e sono intervenuti i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l'area e liberare gli altri bambini intrappolati nel bus, che fortunatamente sono tutti illesi. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Le condizioni di salute del Papa. Adesso la giornata di Papa Francesco, a 3 settimane esatte dal suo ricovero al Policlinico Gemelli a Roma, è trascorsa tra riposo, preghiera, le terapie prescritte e la fisioterapia sia motoria che respiratoria e un po' di lavoro. È la sala stampa vaticana a informare il mondo sulle condizioni del pontefice nel primo giorno di assenza del bollettino medico, una decisione presa nella giornata di ieri dall'equipe che ha in cura Francesco, vista la perdurante stabilità delle sue condizioni. Siamo allo sport, per il quale è stata una bella giornata quella di oggi, in particolare per lo sci. Dominic Paris conquista il 23esimo successo in carriera in Coppa del Mondo, il quinto sul tracciato norvegese. Non so se sono stato grandioso, ho cercato di far correre gli sci al massimo ed è andata bene, ha commentato Paris.
L'abbiamo aspettato a lungo, ma ne valeva la pena per arrivare a colorare di azzurro un normale venerdì mattina di marzo. L'abbiamo aspettato per 15 mesi, da quel dicembre 2023 in Val Gardena, perché Dom Paris, con i suoi 36 anni nello zainetto, è una leggenda dello sci e sempre e comunque merita rispetto massimo, anche quando non fa quello che invece ha fatto lassù in Norvegia, ossia mettersi dietro nella libera tutti i misseri svizzeri, a cominciare da Odermatt, scendendo con un picco di velocità vicino ai 135 all'ora. Paris conferma così che quella pista di Kvitfjell gli porta bene, gli piace, gli ricorda altre vittorie in discesa e Super G. Con questa facciamo 5 in una stagione che gli aveva portato fin qui un terzo posto e un paio di legni. Tanto per la cronaca che diventa storia, Paris sale a 19 vittorie in discesa in carriera. Come lui, solo Peter Müller. Più di lui, soltanto Franz Klammer a 25. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà.
Il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, Holly, si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana. Con Tutta Vita, il giovane artista genovese mantiene anche la prima posizione tra i singoli con il brano che gli ha regalato la vittoria, appunto, Valor da Nostalgia, che state ascoltando.
Risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava.
Le altre posizioni sono occupate da volti e nomi già noti. Geolier risale sul podio al secondo posto con Dio lo sa, la 39esima settimana dalla pubblicazione, seguito dal portoricano Bad Bunny con Debi Tirar Mas Foto. Adesso piccola pausa, ci sentiamo un momento.
Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, della sintesi della giornata che vi ho appena raccontato, degli aggiornamenti in diretta ogni volta che appaiono notizie attraverso le agenzie, insomma particolarmente rilevanti, e poi lo sapete a questo punto iniziano gli approfondimenti di alcuni argomenti in primo piano con gli ospiti, argomenti che voi potete naturalmente commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp, messaggi scritti, mi raccomando non vocali perché non li posso ascoltare, non li posso mandare, al 349-238-6666.
Differenza rispetto all'omicidio, non come una maggiore gravità dal punto di vista etico, ma proprio perché ha una diversità che è testimoniata anche dal numero di femminicidi, cioè una asimmetria assolutamente evidente fra le uccisioni di donne da parte di uomini rispetto a quelle di uomini da parte di donne, che sono numeri irrisori, veramente quasi inesistenti.
Parole chiare e incontrovertibili quelle di oggi della ministra per la pari opportunità e la famiglia Roccella, Eugenia Roccella, oggi in conferenza stampa. Nel giorno che è la vigilia della giornata internazionale della donna, che è domani 8 marzo, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha finalmente varato il disegno di legge che introduce il femminicidio come reato autonomo, come reato specifico, punibile con l'ergastolo. Roccella ha detto il femminicidio è una parola che usiamo abitualmente, ma fino adesso non era mai entrata nel codice penale ed è davvero una novità dirompente, e ha spiegato nel passaggio che avete sentito poco fa appunto qual è la differenza tra omicidio e femminicidio. Dice è un fenomeno talmente specifico, talmente grave e diffuso in Italia come nel mondo. Per quanto riguarda il nostro paese, una donna ogni tre giorni, ogni due o tre giorni viene uccisa da un uomo, un marito, un compagno, un ex, e quindi la necessità, diceva appunto, intanto dirompente, che è quello di riconoscere definitivamente questo come un reato specifico e ben riconoscibile. Sentiamo ancora la ministra Roccella che dice che tutto questo deriva dalla simmetria in generale in tutti i campi tra uomo e donna.
Ed è questa asimmetria numerica lo specchio di una simmetria molto più profonda, molto più radicata nella storia umana, cioè la simmetria di potere fra uomo e donna, la simmetria nelle relazioni private fra uomo e donna, la simmetria nei confronti della libertà femminile, del riconoscimento e del rispetto della libertà delle donne, della libertà di dire no, della libertà di andarsene, della libertà di cambiare i propri sentimenti, di avere mutazioni nei propri sentimenti e quindi anche nella propria volontà.
Già due giorni fa il ministro dell'interno Piantedosi aveva fatto un po' il punto sui femminicidi in Italia, sulla violenza di genere. Sentiamo un passaggio.
I dati sui femminicidi sono ancora allarmanti e confermano che le iniziative di prevenzione e di contrasto richiedono innanzitutto di essere accompagnate da azioni positive in grado di incidere in profondità sul piano culturale, attraverso la promozione in ogni campo dei valori della parità e del rispetto, con una particolare attenzione rivolta proprio alle nuove generazioni che, come i fatti di Capodanno hanno evidenziato, soprattutto per quanto riguarda le seconde generazioni di immigrati, sono quelle che evidenziano nuovi fenomeni come quelli citati dall'onorevole interrogante, la Tarrush Gamea, che aggiungono preoccupazioni a quelle che già c'erano.
E ancora la ministra Roccella che sottolinea l'importanza di questa novità.
Noi pensiamo che sia una novità importante anche dal punto di vista, non solo dal punto di vista strettamente giuridico, ma proprio dal punto di vista invece più ampio della cultura. Abbiamo sempre detto che la lotta contro i femminicidi, contro la violenza nei confronti delle donne, deve essere una lotta anche sul piano della cultura diffusa, del modo di concepire le relazioni uomo-donna, e quindi pensiamo che questo sia anche un riconoscimento dal punto di vista proprio il tentativo di produrre un mutamento culturale anche attraverso questa titolazione, appunto, introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
E in conferenza stampa, poi sentiremo anche il ministro Nordio, c'era il ministro della giustizia Nordio, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, Elisabetta Casellati, ministra per le riforme istituzionali, Eugenia Roccella, che avete sentito, Marina Calderone, ministra del lavoro, Anna Maria Bernini per l'università. E si può riassumere, diciamo, i punti principali di questo disegno di legge nella nota che ha scritto Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che ha detto: oggi il governo compie un altro passo avanti nell'azione di sistema che sta portando avanti fin dal suo insediamento per contrastare la violenza nei confronti delle donne e per tutelare le vittime. Il Consiglio dei Ministri, ha scritto Meloni, ha varato un disegno di legge estremamente significativo che introduce nel nostro ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo, sanzionandolo con l'ergastolo, e prevede aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale e revenge porn. Norme che considero, dice Meloni, molto importanti e che abbiamo fortemente voluto per dare una sferzata nella lotta a questa intollerabile piaga. Poi c'è il Movimento 5 Stelle che ha approvato, come anche le altre opposizioni eccetera, ma con una frecciatina dicendo: ma meno male che è stato riconosciuto anche dalla destra il femminicidio come fenomeno, come piaga, perché fino a qualche tempo fa, dice, sulla base poi del nostro codice rosso voluto da noi, dice il Movimento 5 Stelle, perché fino a qualche tempo fa molti nella destra negavano. Questo è vero, l'importante è crescere, che non ci sia più questo colpevole negazionismo da parte di chiunque. Saluto con molto piacere Francesco Menditto, procuratore capo a Tivoli, esperto da molto tempo di violenza di genere. Si occupa di questo tema così forte e delicato e importante da molti anni. Buonasera, dottor Menditto.
Buonasera. E a grazie, tutti e a tutte.
E grazie della disponibilità. Allora, diceva la ministra Roccella, non è soltanto una questione giuridica importantissima, ma anche una questione culturale, il fatto di introdurlo nel nostro codice penale e che non si possa più dire: ma no, un uomo che uccide una donna è un omicidio come un altro, non ha una sua specificità, tutti si ammazzano con tutti. Insomma, diciamo, anche culturalmente questo ha un significato, Menditto.
Certo, guardi, devo dire, abbiamo proposto l'introduzione del reato di femminicidio, alcuni di noi, già da alcuni anni, e l'averlo finalmente in un disegno di legge, quindi scritto come femminicidio, e ci auguriamo che sia approvato al più presto all'unanimità, come sempre accade in questi settori al pari della criminalità organizzata, questa è una novità rivoluzionaria, mi consenta di usare questa espressione, perché per la prima volta nel codice penale abbiamo l'utilizzo della parola donna. Finora la parola donna veniva usata solo come donna incinta, poi non esisteva in quanto donna, invece oggi la ritroviamo, e addirittura come parte offesa del femminicidio. C'è la donna che viene uccisa in quanto donna per ragioni, come dire, di discriminazione o di odio, o perché la norma è più tecnica, naturalmente, perché chi la uccide non vuole riconoscere il suo diritto di libertà e la sua personalità. Quindi, vede, è una norma scritta bene, ma che ha una profonda ragione culturale. Cioè, finalmente riconoscere a livello normativo che non è possibile discriminare la donna in quanto tale. Perciò c'è un retroterra culturale. Finora noi avevamo una serie di omicidi di donne motivati dall'odio, dalla discriminazione, dalla non accettazione della donna di volersi, dalla non accettazione da parte dell'uomo di volersi separare, addirittura dall'uccisione della donna e dei figli per sanzionare la donna della volontà di separarsi, e parlavamo di femminicidio. Oggi invece l'abbiamo scritto in una norma, e le norme penali hanno anche la capacità di promuovere la crescita culturale. Quindi io credo che sia un grande passaggio, un passaggio epocale, e mi auguro, ripeto, che sia approvato nel più breve tempo possibile.
Ce lo auguriamo davvero, dottor Menditto. Rilevo alcuni aspetti che mi sembrano particolarmente interessanti. Non ho letto tutto il testo, ma insomma a grandi linee. Per esempio, ci deve essere per le vittime di maltrattamenti, molestie sessuali, lesioni, per esempio con l'acido, e stalking, devono ricevere immediata comunicazione quando viene scarcerato il condannato. Anche questo è importante. Sì. Poi bisogna capire come fermarlo, perché molti proseguono poi nel loro disegno criminale quando escono dal carcere, però intanto per esempio questo è un elemento che vanno assolutamente avvisate le vittime quando chi è stato condannato perché appunto le ha perseguitate, le ha maltrattate, ha creato delle lesioni, devono essere avvisate che è uscito.
Assolutamente sì, già oggi esisteva una norma ma non era molto applicata perché non era molto chiara. Il governo la scrive molto bene, le persone offese, e aggiungo, non era previsto precedentemente, gli eredi della persona offesa, cioè noi abbiamo i casi di femminicidio per esempio in cui l'autore del reato ha una licenza, una misura alternativa, e semmai i genitori della donna uccisa o i figli della donna uccisa incontrano per caso questo l'omicida che ha un permesso, una cosa assurda. Fortunatamente si prevede di avvisare anche appunto gli eredi, diciamo, è un grosso passo avanti. Riconoscere i diritti delle vittime, ecco il grande passaggio, l'ulteriore passaggio epocale di questo disegno di legge è esiste la presunzione di innocenza per gli imputati, le garanzie sono importanti, ben vengano, ma esistono le persone offese che vanno tutelate, vanno garantite, sono incrementati tutti i diritti delle persone offese, per esempio sentire la persona offesa quando il pubblico ministero e l'imputato vogliono concordare una pena e chiudere il processo. Ecco, è fondamentale sentire la persona offesa, a Tivoli già lo facevamo, ma non era obbligatorio. Riconoscere tutti questi diritti, perché le donne che sono diciamo le vittime di questi reati, perché maltrattamenti, stalking, il 90% le vittime sono donne, questo va detto con molta chiarezza, e solo riconoscendo i loro diritti e dando un'ampia tutela, e molte norme del disegno di legge incrementano la tutela, possono aumentare la fiducia nelle istituzioni e quindi aumentare le denunce, aumentare la loro protezione.
Poi un altro aspetto molto molto importante, perché finora tutte le volte che qui a Effetto Notte ho parlato con magistrati o comunque diciamo addetti ai lavori di femminicidio, di violenza comunque di genere, si è detto che purtroppo era ancora piuttosto mancante la formazione per coloro che a vario titolo devono occuparsi, no, di questi reati, e quindi vedo che c'è l'obbligo per i magistrati di partecipare ad almeno uno specifico corso tra quelli organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, indipendentemente dall'appartenenza a gruppi o sezioni di questi magistrati.
Sì, guardi, l'abbiamo chiesto con forza anche una parte della magistratura, ci tengo a dirlo e di rivendicarlo, e in questa materia è fondamentale la professionalità. Non basta la specializzazione, trattare sempre questi reati, ma bisogna capire perché esistono questi reati, qual è la ragione di questo fenomeno criminale per poter tutelare meglio le vittime. Quindi la formazione obbligatoria anche dei magistrati è un valore aggiunto di questo disegno di legge, e come magistratura insomma mi sento ancora più garantito, non solo le forze dell'ordine e altri settori sanitari, ma tutti, anche i giornalisti in verità avrebbero bisogno della formazione obbligatoria, mi consenta, perché noi partecipiamo al contrasto alla violenza di genere, voi siete super preparati, e sono molto contento anche di questo inserimento nel disegno di legge. Ora va approvato velocemente all'unanimità e va attuato, perché intanto abbiamo vittime che continuano a esserci tutti i giorni. Però mi creda, leggere in una legge, saremo, perché io sono molto fiducioso, saremo la prima nazione europea ad avere il reato di femminicidio. Questo è un valore aggiunto di orgoglio italiano, come per esempio siamo stati i primi ad avere l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Ecco, spesso c'è una vicinanza tra lotta alla criminalità organizzata e lotta alla violenza di genere, che il legislatore sta cogliendo sempre di più.
Grazie anche molto a lei, procuratore Mendito, lo sappiamo insomma che insiste su questo tasto da molti anni. Vedo anche l'audizione della persona offesa non è più delegabile alla polizia giudiziaria ma sarà obbligatoria per il pubblico ministero, la traduce per chi ascolta,
procuratore. Sì, allora guardi, questa è l'unica norma su cui dobbiamo fare un minimo di riflessione velocissima. Naturalmente la legge prevede opportunamente che la persona offesa, la donna, parliamoci con molta chiarezza, entro 3 giorni dalla denuncia debba essere ascoltata. data, perché dobbiamo raccogliere le informazioni necessarie, salve alcune deroghe. Qual è il problema? Che i pubblici ministeri sono pochi, allora spesso questa audizione viene delegata a polizia e carabinieri. Allora, fino a che polizia e carabinieri sono formati, fino a che i pubblici ministeri dicono con precisione a polizia e carabinieri cosa chiedere alla donna, questa audizione è utile. Quando tutto questo non funziona si rischia un cortocircuito. Allora il legislatore prevede che la donna, all'atto della denuncia, possa chiedere di essere ascoltata direttamente dal magistrato del pubblico ministero. Sicuramente è meglio che sia ascoltata dal PM, devo dire c'è un problema di risorse, cioè noi abbiamo 1300 denunce all'anno, se i miei meravigliosi pubblici ministeri, lo dico affettuosamente perché siamo una squadra, dovessero ascoltare personalmente tutte le persone offese che lo chiedono, non ce la farebbero. Quindi probabilmente dobbiamo fare una riflessione, una norma utile sicuramente, una riflessione sull'eventuale aumento degli organici, oppure fare almeno un monitoraggio dopo 6 mesi per capire se la magistratura è in grado di fare anche questo, perché se le risorse non ci sono allora dobbiamo pensare a dei correttivi, però la norma in sé è valida, ecco, ci tengo a dirlo.
Qualcuno, Lidia, scrive che è bello per una volta comunanza tra magistratura e governo, al di là di questo è bello che ci sia la comunanza proprio di tutto l'arco costituzionale, politico, ecco, parlamentare, che su queste cose non si può essere divisi. Aggiungo un'altra cosa, procuratore Menditto, il limitato accesso a benefici penitenziari per reati da codice rosso, appunto, quindi violenza di genere, perché anche su questo, no, a volte capita condannato per femminicidio e poi dopo poco lo si vede fuori in semilibertà con vari permessi.
Sì, allora dobbiamo essere chiari, la pena deve tendere alla rieducazione per Costituzione e ci crediamo perché le garanzie sono fondamentali, la Costituzione è fondamentale. D'altra parte abbiamo dei dati della Commissione Femminicidio della passata legislatura dell'85% di recidiva anche dopo la detenzione per questi reati, quindi dobbiamo prenderne
85%
atto.
85% di recidiva.
Di recidiva è altissima, è come la criminalità organizzata, vede come tutto si tiene, e quindi avere un sistema diciamo penitenziario che tenga conto di questa specificità sicuramente è utile. Ci tengo a dire che esistono comunque delle misure. Molte donne hanno paura, anche dopo anni di detenzione, di essere ristalkerizzate o rimaltrattate dagli uomini che escono dal carcere, perché purtroppo sono vittime determinate. Esistono già degli strumenti che si chiamano misure di prevenzione da applicare all'uomo al momento della scarcerazione per tutelare la donna. Insomma, stiamo lavorando a 360 gradi.
E meno male, questo ci rende speranzosi e orgogliosi. Le dico un'ultima cosa, un ascoltatore, Frank, che scrive... buonasera, sono in auto, vi ascolto, mi fa piacere, dice, mentre voi parlate di femminicidio, se uno cambia stazione in questo stesso istante c'è un rapper su una radio che non nomino, che canta qualcosa del tipo You are my bitch, quindi tu sei la mia, certo. E un'altra frase che è impronunciabile. È difficile il cambio culturale, soprattutto se non viene anche dai più giovani, no, procuratore Menditto?
Sì, è molto difficile il cambio culturale. Mi consenta di dire, oggi siamo tutti d'accordo per l'approvazione di questa norma. Secondo me già domani ci saranno alcuni che diranno ma perché una norma a favore delle donne, allora gli uomini non devono essere tutelati. Attenzione a questi colpi di coda, quindi facciamo fronte comune su questo. Il lavoro culturale enorme con le giovani e con le vecchie generazioni, come la mia, mi permetto di dire, però ognuno di noi deve fare la propria parte. Per esempio queste canzoni di questo rapper cerchiamo, come dire, di non comprare, di non ascoltarle, non per censura, ma per diciamo ai nostri figli, facciamo cultura, andiamo nelle scuole, andiamo, cerchiamo
e lasciamo di far capire, lasciamo perdere la spazzatura, e sentite Radio 24 che qui di spazzatura
esatto, e cerchiamo di far capire che il rispetto verso la persona e verso la donna è un valore immenso e incommensurabile che ci deve vedere tutti uniti.
Come un valore immenso è quello del suo lavoro, procuratore Francesco Menditto.
Grazie.
Veramente, grazie infinite. Grazie.
Grazie, buona serata. Serata. Arrivederci.
Grazie. Bene, ci fermiamo a questo punto per una pausa di riflessione assolutamente necessaria. A voi, continuate con i vostri commenti, messaggi, torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta.
Un ciclone nordafricano porta forte maltempo tra le isole maggiori e la Calabria, bel tempo altrove. Nelle prossime ore serali e notturne ancora rovesci tra Sicilia, bassa Calabria e Sardegna a carattere sparso, aumento delle nubi anche sulle regioni centrali. Domani mattina cieli regolarmente nuvolosi al centro-sud, con qualche isolata pioggia sempre sulle isole maggiori e in Calabria. Dal pomeriggio situazione stazionaria, con prevalenza di sole sul resto del paese, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che voi possiate fare a quest'ora della sera, ascoltare Effetto Notte. Abbiamo parlato del disegno di legge varato oggi dal Consiglio dei Ministri, che introduce per la prima volta in Italia e in Europa nel codice penale il termine, il reato di femminicidio come reato specifico, autonomo e punibile con l'ergastolo. Adesso vi farò sentire il reportage di questo venerdì della nostra Livia Zancaner, reportage sull'8 marzo. Vi ricordo che potete trovare su tutte le piattaforme, prima di tutto su Radio 24, il suo podcast che si intitola Per il tuo bene, la storia dei quattro fratelli di Cuneo, podcast originale di Radio 24, realizzato da Livia Zancaner, composto da 6 episodi che parla di un resoconto, un'indagine giornalistica sul sistema di tutela dei minori in Italia, per esempio di donne che magari denunciano violenza dei compagni nei loro confronti e poi vengono considerate non idonee a occuparsi dei propri figli. Lo potete trovare sul sito di Radio 24, il Sole 24 Ore, e su tutte le piattaforme.
Radio 24 Reportage. 8 marzo ogni giorno. Il potere delle donne tra sanità e scuola. Di Livia Zancaner.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo.
In Italia la parità di genere, lo sappiamo, è ancora lontana. Il tasso di occupazione femminile si attesta poco sopra il 50%, quasi 20 punti sotto quello maschile. Le donne sono spesso impiegate in lavori precari o part-time involontari e guadagnano meno rispetto agli uomini. In più, gli stereotipi di genere sono ancora ben radicati, così come la violenza maschile. Eppure, ogni giorno vengono compiuti passi in avanti e ci sono settori, come scuola e sanità, in cui le donne rappresentano la maggioranza e possono quindi guidare il cambiamento culturale. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, proviamo dunque a fare il punto sul potere delle donne in Italia. Le donne si confermano colonna portante del Servizio Sanitario Nazionale, dove rappresentano il 69% della forza lavoro. Il numero di donne medico del Servizio Sanitario supera il 50%, anche se, considerando il numero dei medici iscritti all'albo, gli uomini sono ancora preponderanti, pari oltre la metà. Tra gli under 50 la situazione si ribalta. Marta Marsiglio è professoressa ordinaria di economia aziendale all'Università degli Studi di Milano e co-direttrice dell'Osservatorio sull'equità di genere nella sanità.
Stiamo osservando sicuramente un fenomeno dal punto di vista del trend anagrafico. Tra l'altro le donne in realtà nell'occupazione complessiva è da sempre rappresentano la maggioranza. E devo dire che in realtà il divario sta aumentando, appunto oggi siamo quasi al 70% donne e 30% uomini. Se poi spostiamo l'analisi sulle funzioni apicali, quindi il ruolo che giocano le donne poi nelle posizioni di leadership, questa proporzione si inverte drasticamente, nel senso che abbiamo proprio il contrario, il 36% di donne in posizioni di leadership contro il 64%. Ora, questi dati però, se noi li guardiamo su un trend storico, ci stanno confermando come piano pianino, in realtà c'è chi dice che ci vorranno almeno altri 100 anni per riuscire ad avere una forbice non così ampia come divario, si stanno però pian pianino assottigliando per una questione demografica, cioè che la base appunto demografica femminile nel settore sanitario sta pian pianino complessivamente aumentando anche su professioni come quella del medico, che di fatto poi danno una, diciamo così, una certa preferenzialità nell'accesso a posizioni di leadership.
Secondo i dati di febbraio 2025 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, tra le generazioni over 75 le donne medico sono il 16%, mentre salgono al 53% tra gli under 70. Sotto i 50 anni le donne medico rappresentano il 60%, tra i 40 e i 44 anni il 64%. Sul fronte carriera diminuiscono leggermente negli ultimi 12 mesi le direzioni generali al femminile, che secondo i dati aggiornati al 3 marzo dalla FIASO, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere, si attestano al 23,7%, interrompendo il trend di crescita in atto dal 2018.
Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda.
C'è un altro settore di cui le donne sono la colonna portante: la scuola. Nelle scuole statali, oltre l'80% del corpo docente è costituito da donne, almeno fino alle scuole medie superiori. Che ruolo dunque possono e devono avere le donne nel contrasto agli stereotipi di genere, almeno nella scuola dell'obbligo, nell'educazione alle emozioni, nel linguaggio al femminile? Sentiamo Anna Gervasoni, rettrice da novembre 2024 della LIUC, Università Cattaneo, e direttrice AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt.
È ovvio che le donne hanno una maggior sensibilità nei confronti di quello che oggi chiamiamo inclusione, sostenibilità o semplicemente affermazione della donna nella società, e quindi questo viene trasmesso fin da piccoli ai nostri bambini, ai nostri cuccioli, ai nostri ragazzi, perché questo non si è mai fatto prima, tanto che da sempre le donne sono alla guida della formazione, soprattutto nelle prime fasi, perché nelle donne stesse c'era meno consapevolezza. E quindi se tu per prima non hai la consapevolezza dell'affermazione del tuo ruolo, della parità di genere, della necessità di chiudere il gender gap, nella necessità creare dei cittadini più attenti alla sostenibilità sociale, fai fatica a trasmetterla, no? Quindi oggi c'è stato un passaggio importante nelle formatrici che consente di formare verso una cultura, credo, più aperta ai temi di cui appunto stiamo parlando.
All'università poi tutto cambia. La presenza delle donne è infatti ancora bassa, anche se in crescita. Le donne rappresentano meno del 30% dei professori ordinari, oltre il 40% dei docenti associati, poco meno del 50% dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. La carriera accademica da sempre è molto selettiva e governata da figure maschili, ma le cose stanno cambiando. Tra il 2020 e il 2024 il numero delle rettrici italiane è più che raddoppiato, anche se resta esiguo, più o meno pari al 12% del totale. Ma se al vertice c'è una donna, allora iniziano a vedersi le differenze. E alla LIUC, con il nuovo anno accademico, partirà un progetto per neomamme e neopapà. Chiudiamo con il racconto di Anna Gervasoni.
Per chi si immatricola essendo genitore sia naturale che adottivo con bambini da 0 a 3 anni, può entrare in un qualsiasi corso accademico avendo intanto la possibilità di organizzarsi l'agenda didattica in modo flessibile a livello di esami e quant'altro. Avrà a disposizione un mentor, un'assistenza, e avrà anche una mentorship sia psicologica che accademica da parte di colleghe mamme, e anche il nostro supporto psicologico, e poi avrà un supporto particolare dal Career Service. E devo dire che abbiamo già avuto dei numeri incredibili a livello di riscontro, richieste di informazioni, che vuol dire che quando crei il prodotto, va incontro a una reale necessità e cerchi di risolverla, poi le donne che vogliono continuare a lavorare e migliorarsi ci sono.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Se c'è qualche giudice che ama così tanto i clandestini, ne accolga un po' a casa sua e li mantenga, chissà se di fronte allo splendido palazzo della Cassazione allestissero un bel campo rom, un bel centro profughi, magari qualcuno cambierebbe idea.
Proprio poco fa, quando parlavamo del disegno di legge varato oggi dal Consiglio dei Ministri, importantissimo, che introduce il reato di femminicidio nel codice penale come reato a sé stante punibile con l'ergastolo, un'ascoltatrice ha detto: che bello vedere in sintonia magistratura e governo. In realtà lo scontro tra magistratura e governo registra una nuova puntata su un tema sempre molto caldo, che è quello dei migranti, come abbiamo raccontato negli ultimi mesi. Stavolta è una sentenza della Cassazione, massimo organo giurisdizionale del nostro paese, che ha accolto il ricorso presentato da 41 migranti eritrei, a cui dal 16 al 25 agosto del 2018 fu impedito dall'allora ministro dell'interno Matteo Salvini di sbarcare dalla nave della Guardia Costiera, nave Diciotti, che li aveva soccorsi in mare. I profughi avevano chiesto al governo che risarcisse il danno morale determinato dalla privazione della libertà. L'istanza però era stata bocciata dalla Corte d'Appello di Roma, dopodiché erano passati appunto alla Cassazione, che ha dato ragione ai migranti e praticamente ha condannato il governo a risarcirli. Ira di Giorgia Meloni, che dice: non credo siano queste le decisioni che avvicinano i cittadini alle istituzioni, e confesso che dover spendere soldi per questo quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare è molto frustrante. Salvini, l'avete sentito, parla di sentenza vergognosa e dice: se i giudici amano i clandestini, se li portino a casa. L'altro vicepresidente del Consiglio, Tajani, dice: ma se tutti gli immigrati irregolari chiedessero un risarcimento, facciamo fallire le casse dello Stato. Naturalmente contro le opposizioni, Elly Schlein, Conte, che dicono insomma che è stato vergognoso l'atteggiamento invece di Salvini e della maggioranza, e Bonelli, che chiede che sia Salvini a pagare i risarcimenti. Immagini, più Europa, il risarcimento è il minimo che il governo dovrebbe pagare. La nostra Barbara Fiammeri, esima commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara, a te chiedo un commento lapidario. È possibile, come dice Tajani, che questo possa creare un precedente un po' controverso? Dice, perché molti potrebbero speculare con questa cosa del risarcimento del danno, molti che arrivano sulle nostre coste clandestinamente.
Ma qui c'è un caso specifico. La Corte si è pronunciata sul fatto che erano trattenuti e non gli è stato impedito di scendere. È chiaro che se invece fossero scesi e poi fossero stati espulsi, secondo quelle che sono le procedure di legge, non è che avrebbero avuto diritto a chiedere un rimborso, a chiedere un risarcimento del danno. Qui il risarcimento del danno nasce dal fatto che c'è un trattenimento illegittimo a bordo della nave, e quindi è un caso specifico legato a questo. C'è un principio importante che afferma la Corte di Cassazione in questa decisione, che è quello del soccorso in mare. Cioè, dice, al di là di quello che prevede una legge di Stato o un'ordinanza, o comunque il soccorso in mare è una, come dire, è un obbligo che va al di sopra di tutto, quindi salvare i naufraghi è un principio che non può essere eluso in alcun modo. Detto questo, però, riconosce il fatto che queste persone trattenute al bordo della Diciotti meritino il riconoscimento del risarcimento del danno per questo trattenimento illegittimo. Questo è il caso.
Margherita Cassano, che è la prima presidente della Suprema Corte, quindi della Corte di Cassazione, dice: la decisione della Corte di Cassazione, al pari di quelle degli altri giudici, possono essere oggetto di critica. Sono invece inaccettabili gli insulti che mettono in discussione la divisione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto. E Lischlein, dice Giorgia Meloni, continua a alimentare lo scontro con la magistratura per coprire i fallimenti del suo governo, ma la Cassazione, dice, l'ultimo grado di giudizio come stabilito dalla Costituzione.
Ma più che altro io vorrei sottolineare, cioè, stiamo parlando non solo della Cassazione, ma delle sezioni unite della Cassazione, cioè sì, è il più alto livello giurisdizionale. Allora, pensare che ci sia il complotto dei magistrati contro il governo, cioè, veramente è un po' quello, cioè, è come la Corte Suprema che si è espressa su uno dei vari ordini di Trump, no? Quello sugli aiuti da non mi ricordo quanti miliardi di dollari, che, sì, ha dichiarato illegittimo l'ordine di Trump, e a dichiararlo illegittimo erano anche, sono stati anche magistrati che avevano nominato Trump.
Trump stesso.
Quindi,
certo.
Quindi, cioè, questo per dire che quando un giudice interviene, prima di pensare al complotto o comunque a una posizione ideologica e politica, forse ci sono anche delle ragioni giuridiche, anzi senz'altro ci sono le ragioni giuridiche,
e rimandiamo
quando si pronuncia un organo di questo livello.
Barbara, e rimandiamo alla prossima puntata e vediamo come, quali sviluppi anche di questa vicenda, di questo contrasto che continua. Grazie alla nostra Barbara Fiammeri, buon lavoro sulle 24 ore, cara Barbara, e aggiornamenti a tra poco.